Alleluia, Dio è buono. Quanti di voi sentite la presenza di Dio? Sapete una cosa, dobbiamo essere connessi. E con internet lo comprendiamo subito. Sintonizzati e sincronizzati. Per afferrare la parola dell'ora devi essere sincronizzato con quello che Dio sta facendo. Prima di condividere la parola, ho chiesto a Dio di darmi unzione per insegnare. Stasera quello che io voglio soprattutto fare è insegnare, ma poi, siccome noi sempre, Dio conferma la sua parola con i segni, ministreremo anche. Ma devo fare due domande. Uno, qualcuno di voi qui soffre di asma? Asma. E quante persone ci sono che non hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo? Persone che siete nate di nuovo ma non avete ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Venite qua. Tu alzati e cammina. Che fai là? Alleluia. Vieni, vieni, fate venire quest'uomo. Alleluia. Tu devi ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Venite, venite qua davanti, qua davanti. Quelli che devono ricevere, venite. Che è successo qui? Perché hai problemi nelle gambe? Articolazione dell'anca?
No, no, è ictus.
Ah, hai avuto un ictus?
Due.
Due? Alleluia, alleluia. Allora, fatevi qua davanti. Tutti voi volete ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Tutti voi avete accettato Gesù come Signore della vostra vita? Quindi siete sicuri della salvezza? Allora siete candidati per poter ricevere lo Spirito Santo. Alleluia. Vi chiedo di alzarvi un attimo tutti quanti. Vogliamo invitare lo Spirito Santo a riempirli. Lo vogliamo fare tutti insieme. Loro saranno battezzati, voi sarete riempiti. C'è un solo battesimo, tanti riempimenti. Alleluia. Le mani alzate, tutti quelli battezzati nello Spirito Santo, cominciate a pregare in altre lingue. Ma no, piano, chi sta parlando in lingue piano? Parlate in altre lingue, parlate in altre lingue. Kiri ammasciata rabakassanda rabakese kere bashika rabassanda ramada Jesus. Alleluia, Signore, vogliamo un'immersione nel tuo spirito, Signore, immergici nel tuo spirito, riempi il tuo popolo del tuo spirito, noi ti diamo la gloria, ti diamo l'onore, Signore, tu hai visto il desiderio, il bisogno di questi tuoi figli, Signore, che stanno bramando essere riempiti di te, riempiti della tua potenza, riempiti del tuo spirito. Signore, questo popolo è affamato della tua presenza, affamato della pienezza dello Spirito Santo. E noi, Signore, ti invitiamo in questo momento a diventare consapevoli, pienamente consapevoli della tua presenza, della tua unzione su di noi in questo momento. Ora bakasha karabasi kereba da Jesus. Rebo kose kereba shika rabasanda ramada Jesus. Araba cassete remo cossanda ramada shikara bassanda ramada Jesus. Uraba cassete remada shikara bassita ramada Jesus. Già vi siete fermati di parlare in lingue, si vede che non siete abituati. Cioè dopo 3 minuti già hanno finito. Come minimo devi parlare 1 ora al giorno. E in quell'ora sei sicuro che non sparli nessuno. Raba cascete rebossanda ramada Jesus, sekere boshike rebassanda ramada shekere bossita ramada Jesus. Araba cassekere bashika rabassanda ramada shetere bokossata ramada Jesus. Alleluia, tutte le mani alzate. Siete pronti per ricevere? Voi siete venuti per ricevere. Ricevere è qualcosa che già è stato donato. Lo Spirito Santo è stato dato e va ricevuto. Voi siete qui per riceverlo, così fate questa semplice preghiera insieme con me, chiesa, pregate insieme con loro questa semplice preghiera e digli: Signore, grazie per le tue promesse. La tua parola dice: per voi è la promessa, e per quanti sono lontani, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Noi, Signore, questa sera veniamo a ricevere la promessa. Le tue promesse sono tutte sì ed amen. E io stasera vengo a ricevere la tua promessa, e in accordo alle parole di Gesù, che ha detto: se uno ha sete, venga a me e beva. E come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questa sera io vengo alla fonte a bere del tuo spirito. Ora fate un atto simbolico, fate come tutti quanti, come se state bevendo, così. Bevete, 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 dillo: io ora bevo del tuo spirito, ora bevo del tuo spirito. Bevi, bevi, bevi dello spirito, e dopo che bevi, ciò che è entrato dentro fa venire qualcosa fuori, e fa venire fuori le lingue. Ora cominciate a parlare in altre lingue. Voi avete ricevuto, dillo: ora posso parlare in altre lingue. Cominciate a parlare in altre lingue. Forza, 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 cominciate a parlare in altre lingue. Non passano dalla testa, vengono dallo spirito. Alleluia, pastori, venite, venite sopra ognuno di loro. Ora Ora sei ripiena. Vai, vai, parla in altre lingue. Parla. Kiria mashakarabassita ramadagisa. Ora bakashekere mashekere bokosanda ramadagisa. Alleluia. Lode, lode, lode al tuo nome, Signore. Alleluia, bara shekere bastanda. Tutta la chiesa, pregate in altre lingue, non vi fermate, siate ripieni, siate ripieni, siate ripieni. Reba karashikara bastanda ramada shekere bokosata ramada Jesus. Raba karebashikara bastendere ramada Jesus. Reda la bakara setere boshikara bastanda ramada shakara bastanda. Forza, continuiamo, continuiamo. Kiria mashakara bassita rabada Jesus. Rebo coscete rebassanda rabakiria bashakara bassanda. Rebo corsita ramada Jesus. Sakara bashikara bassanda. Ora bakassanda ramada shetere bassika ramada Jesus. Araba kassanda ramada shita rabassanda ramada Jesus. Alleluia. Mentre loro pregano per battesimo nello Spirito Santo, voglio sapere chi è entrato qui stasera con un dolore al ginocchio destro. Chi è entrato qui stasera con un dolore al ginocchio destro? Dove ti trovi? Alza la mano. Dove ti trovi? Alza la mano. Fateli venire qua, sono lassù, tutti in fondo se ne sono andati. Giustamente avevano mal ginocchio e sono fermate subito. Ora fateli venire qua. Alleluia. Fate venire qua queste persone che sono entrate col dolore al ginocchio. Che è successo al ginocchio? Sì.
Sono tutti e due i ginocchi.
Tutte e due.
Faccio ciclismo, perciò è normale.
Ok, no, non è normale.
È l'usura dell'età.
È normale la guarigione, non è normale la malattia. Che è successo qua? Sei stato operato e sei venuto con un dolore. Allora io stasera ti faccio posare la stampella. Se non la vuoi posare, non prego. No, ok, quando te lo dico? Alza le mani, alzate le mani. Ordiniamo a questo ginocchio di stare bene. Ditelo nel nome di Gesù. Ora questo ginocchio viene sanato e ogni dolore va via per la potenza dello Spirito Santo nel nome di Gesù. Ora muovi il ginocchio, muovi il ginocchio, dimmi se c'è più dolore. Tutto deve andare via nel nome di Gesù, ogni dolore va via nel nome di Gesù. Voi cominciate a muovere le ginocchia nel nome di Gesù e dichiarate: ora sono guarito nel nome di Gesù. Vai, muovi. Sali la scala. E ogni minuto che sale, ogni scalino, dillo: sono guarito nel nome di Gesù. Scendi dall'altro lato. Dichiarati il guarito. Ti fa male più il ginocchio? Pochissimo. Cammina. Quando tu arrivi dal pastore sei guarito. Non ti fa male più completamente. Ti fa male più? Muovilo. Che t'ho detto io? La stampella non te la devi poi. La dovevi lasciare stasera. Alleluia. Che è successo qua? C'hai male al ginocchio. Allora dillo: ora, nel nome di Gesù, sono guarita. Alza sto ginocchio, alzalo. Dillo: ora sono guarita. Ti fa male più? Un pochino ti fa male. Spirito di pochino, vai via. Nel nome di Gesù, ora completamente sanata. Sali il ginocchio. Fai l'esercizio e ogni gradino dice: ora sono guarita nel nome di Gesù. Grazie a Gesù che sono guarita nel nome di Gesù. Sono sanata, sono guarita nel nome di Gesù. Cammina, dimmi se c'hai più male, ti fa male più? Assolutamente no. Hai visto? Alleluia. Quanto tempo soffrivi?
Un po' di tempo.
Un po' quanto?
Saranno 2-3 mesi.
2-3 mesi che soffriva di dolore al ginocchio. Ora ti chiedo di fare una cosa. Pazza, salta. Salta, come un grillo, puoi saltare, sei guarita, o no? E non ti preoccupare, tu salta che l'altro problema pure se ne vanno.
Amen.
Come vanno le ginocchia? Ok, vieni qua, che tu sei siciliano e ne capiamo subito. Alzate le mani e ditelo: ora. Ogni dolore e infermità in questo ginocchio lascia e va via nel nome di Gesù. Ora lascia e va via. Allora dillo: ora sono guarita. Alza il ginocchio, muovilo, acchiani dalla scala e scendi dall'altro lato. Vai. E lei in siciliano mi capisce subito. E appunto, scende, c'è che curre, c'è che camminare, ai saliam. Ti fa male più? Ma tutto se n'ha a dire. Dillo: ora sono tutta guarita. Guarda che è una scala veloce e scende veloce. Vai. No, di nuovo, rapida. Devi ringraziare mentre sale e scende. A posto. Bedatta. Allora, lui fa il ciclista. Ho capito.
E la prostata, che vado sempre in bagno.
A posto siamo. A prostata siamo. Allora, prima cominciamo con le ginocchia. Va bene? Ce la fa a fare questo esercizio nel nome di Gesù di salire, scendere, andare rapido e poi scendere rapido, veloce e dichiararti guarito nel nome di Gesù? Dillo: sono guarito nel nome di Gesù. Amen. Ti fa male più?
No, mi sono dolorito, 80
km. Ok, togliti gli occhiali. Nel nome di Gesù ordiniamo a questa cataratta di schiarirsi ora e che tu recuperi la vista ora, nel nome di Gesù Cristo il Signore. E ordiniamo alla prostata di ritornare in ordine nel nome di Gesù e di svolgere la sua funzione nel nome di Gesù. Ora ti dichiariamo guarito nel nome di Gesù. Amen. Tu cosa c'hai? Allora, lei manca il ginocchio sinistro di cartilagine da anni. Allora, vogliamo chiedere a Gesù un miracolo creativo che gli rifà la cartilagine nuova? Alzate le mani e ditelo: ora viene creata nel nome di Gesù la cartilagine nuova. Ora la cartilagine è creata e ora sei guarita nel nome di Gesù. Ora alzati figlia, cammina, sali la scala e dichiarati guarita e ringrazia Gesù, scendi dall'altro lato. Non ti fa più male, cartilagine creata! Alleluia! Tu cosa c'ha? Che è successo qua? Qui c'era ieri sera? Le ginocchia. Ieri sera non ti sistemammo. Tu c'hai due protesi, ho capito. Vieni qua, amone, forza, alzate le mani, che il suo picchiarello giustamente vuole camminare normale. Alzate le mani verso di lui. Lui c'ha le protesi, quindi dobbiamo chiedere una sostituzione delle protesi. Dove ce l'hai, nell'anca o nelle ginocchia? Alle ginocchia. Ok, dillo, Signore, io credo stasera che tu cambi le mie protesi e mi dai le ossa nuove. Nel nome di Gesù ricevo ossa nuove questa sera. Le mie ginocchia sono sanate nel nome di Gesù. Vai, comincia a piegare le ginocchia una a uno, piegale. Piega, piega, piega. Alzati, a uno lo devi fare, ti ho detto, a uno, prima uno e poi un altro, non tutti e due insieme. Vai. Qual era la difficoltà più grande che avevi? Sorella, qual era la difficoltà più grande? E facciamogli salire la scala. Vedi tu se non sale la scala, lignate tramo. Ok. Ok, ok. Allora, fatti prima una passeggiata e devi salire dall'altro lato. Vai, tu scortalo, la moglie deve seguire il marito, sempre. Sali la scala, sali la scala. Allora, tu prova, dillo, ora ce la faccio. Perché ora sono guarito, vai, prima i gradini ti aiuto io, poi li fai tu, vai, ti devo rieducare. Dillo, grazie Gesù per le nuove ginocchia, grazie Gesù per le nuove ginocchia, grazie Gesù per le nuove ginocchia, ora alzale alte, così. Come ti senti? Ti sento un leone. Amen. Credi e ricevi. Tutto è possibile per Dio. Ma non guardare però i sintomi, guarda la parola. È la parola che determina cosa deve succedere alle ginocchia, non come ti senti. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Allora, alziamo le mani, preghiamo per lui. Lui ha avuto due attacchi forti di ictus e ha problemi di equilibrio. Padre, nel nome di Gesù, che siano ricostruite le cellule cerebrali. Ora, tutte le cellule cerebrali distrutte siano ricostruite e che lui riprenda le funzioni che ha perso. Tutto ciò che gli è stato rubato sia recuperato ora nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ora ricevi nel nome di Gesù. Amen. Allora, qui abbiamo una sorella che vuole uscire dal tunnel carpale. Sì. Sì. Ma ieri le abbiamo allungato la gamba. Ti manca la cartilagine, tu si completa praticamente. Allora, tunnel, cominciamo col tunnel. Quali sono? Tutte e due. Ok, allora quale vuoi guarire prima, questo o quello? Tutte e due, nel nome di Gesù, ditelo con me, ora, nel nome di Gesù, il tunnel carpale è guarito, nel nome di Gesù Cristo il Signore, vai, fai forza, fai forza, fai forza, fai forza, ti fa male più? No, ora facciamo braccio di ferro di qua, ti fa male più?
No.
Non ti fa male più. È già uscita dal tunnel. Le ginocchia. Cartilagini nuove. Alzate le mani. Forza! Popolo di Dio, ditelo nel nome di Gesù. Riceviamo le cartilagini nuove per questa tua figlia. Dillo, io le ricevo ora. E ora sono guarita. E ora sono sanata. Nel nome di Gesù. E ora cammino per ringraziarlo. Allora, vai, 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 cammina, 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 cammina. Ritorna e devi camminare così ora. Alzi il ginocchio, uno. Dobbiamo marciare, vai. Ora devi salire la scala. Caro mio. Acchianamo. Ringrazia e cammina. Grazie Gesù che sono guarita. Vai, 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 vai. Non ti scaldare con care. Come ti senti? Una leonessa. Mamma mia. Fuori dal tunnel. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora, siete pronti per la parola? È più bello quando si dimostra prima e si predica dopo. Dio conferma la parola con i segni, ma noi abbiamo dichiarato parola sulla vita delle persone. Alleluia. L'avevo scritto qua perché mentre adoravamo il Signore aveva parlato di questo. E questa sera il mio tema è fede, grazia e vorrei aggiungere sforzi personali. Ma lo capirete meglio quando entreremo nell'argomento, perché stasera riceverete degli esempi che vi sconvolgeranno e vi daranno chiarezza su che tipo di approccio Dio vuole con noi. Il mio compito stasera è insegnarvi ad approcciare Dio nel modo giusto, perché tante persone pregano. Tante persone cercano Dio, tante moltitudini sono pronti a pregare, a chiedere aiuto a Dio, ma pochi conoscono il giusto approccio. Il risultato è che chi non conosce il giusto approccio non riceve. Stasera voglio cominciare a parlare di grazia, perché sapete una cosa, con questa moda dell'ipergrazia, piano piano non parliamo più neanche della grazia. Le esasperazioni fanno sempre danno alla verità. E quindi quando si va a un estremo, le persone poi hanno paura di parlare dell'argomento. Perché come ad esempio, se io stasera vi parlassi di Maria, la mamma di Gesù, che è una maestra di fede, però non ne parla quasi nessuno perché tutti hanno paura di dire, ha parlato di Maria. Non sto parlando della Madonna, sto parlando di Maria. E sapete Maria che grande lezione che ci dà sulla fede, sia fatto di me secondo la tua parola. Se tutti voi imparaste a dire questa cosa in tante situazioni e occasioni, sia fatto di me secondo la tua parola, quante lezioni a volte perdiamo, chi è che predica su quello? Non predica quasi nessuno perché c'è la paura, ah ma siamo cattolici e ci prendono per cattolici. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e noi non dobbiamo farci condizionare dalle idee, dalle tradizioni, dalla mentalità delle persone. Io vi dico una cosa, tutti quelli che siete qui stasera, nessuno di voi sarebbe qui senza la grazia. Tutti noi siamo salvati per grazia mediante la... E ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Ma voglio parlare anche di condotta, di comportamento. Perché molte persone, e questo viene dalla religione naturale, dove tutto è per merito, pensano che quando si parla di cristianesimo si parla di tutta una serie di regole e regolamenti da mettere in atto, dei doveri da mettere in atto. Io vi dico una cosa, il cristianesimo è fondamentalmente una relazione personale col Padre e tutto quello che facciamo deve nascere da questa relazione. Se non è nato da questa relazione, è nato dalla nostra iniziativa. E se è nato dalla nostra iniziativa non è perfetto, perché solo ciò che nasce dall'iniziativa di Dio è perfetto. E la grazia è un'iniziativa di Dio. Andiamo a una scrittura, Tito 2.11, perché noi dobbiamo evitare gli estremi che noi abbiamo vissuto, io l'ho vissuto in prima persona, ho scritto il libro La libertà della grazia, e che io sono cresciuto in una chiesa legalista, dove tutti erano convinti che dovevano meritarsi con la buona condotta le cose da Dio. E quindi quando si vive nel legalismo, il senso di colpa è un compagno che non ti lascia mai. Perché nessuno di noi è capace di avere una condotta perfetta. E siccome Dio accetta solo offerte perfette, Lui non vuole che noi lo approcciamo in base alla nostra condotta, non vuole che lo approcciamo in base a quello che noi possiamo fare per Lui, ma in base a quello che Lui ha fatto per noi, che è perfetto. E questo è l'approccio della grazia. Guardate cosa dice Tito. Perché dicevo, dobbiamo evitare gli estremismi. O il legalismo o il permissivismo. Perché cosa fanno? Alcuni sono legalisti e poi vanno all'altro estremo. Dicono, ah, siccome Gesù ha fatto tutto per me, posso fare quello che voglio. Ma tu pensi che Dio ha mandato suo figlio per permettere a te di peccare e non sentirti in colpa? O lo ha mandato per togliere il peccato dal mondo? Quando Gesù è stato presentato, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, non che dà il permesso di peccare, ma viene a togliere, a sradicare totalmente il peccato e la natura di peccato dalle persone. Quindi se vogliamo avere un approccio corretto sulla grazia, dobbiamo guardare quello che dice Paolo a Tito. Tito 2.11, conoscete tutti, si parla della grazia salvifica. Negli studi che io sto facendo sulla grazia ho trovato che ci sono almeno 7 tipi di grazia. Alcuni pensano che finita la grazia salvifica non c'è più grazia. Ma sapete che una grazia che noi oggi siamo qua? E che c'è una grazia continua e costante sulla nostra vita. Ma non ne posso parlare stasera, in un'altra occasione. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna. Come fa, se la grazia fosse una dottrina, come fa una dottrina a insegnarti? Normalmente chi insegna è un insegnante. Sapete perché la grazia insegna? Perché la grazia è una persona, è Gesù. La grazia e la verità, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute. Quando viene, viene qualcuno, non viene qualcosa. La grazia salvifica è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente. La grazia ci è stata data per essere liberati dal peccato. La grazia, quando la riconosci veramente e la ricevi veramente, ti libera anche dal desiderio di peccare. Amen? Se vivi veramente nella grazia, neanche più desideri peccare. Non sei come quello che hanno sempre combattimenti con le tentazioni, sono tentato. Uno che è sempre tentato è perché ha ancora desideri della carne. Ma uno che ha crocifisso la carne, neanche più ha i desideri della carne. Dice così, ci insegna a vivere giustamente, santamente, piamente, saggiamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, da quante? E poi guardate cosa dice, purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Comincia con la grazia e finisce con le opere. Grazia e opere, ora voglio che mi ascoltate attentamente, grazia e opere non sono in contraddizioni, perché noi siamo salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da noi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si gloria, ma poi dice che ci sono le opere innanzi preparate affinché le pratichiamo. Però voglio dirvi una cosa che voglio che vi resta forte questa sera. Le opere non sono un mezzo per approcciare Dio. Le opere sono il frutto della tua dimora con Dio. Quindi quando noi usiamo le opere per approcciare Dio abbiamo sbagliato approccio, perché Dio viene approcciato per grazia mediante la fede. E tutto ciò che è per grazia mediante la fede non ha un sostituto. O è per grazia mediante la fede, o è per grazia mediante la fede, o è per grazia mediante la fede. Quindi anche se gli uomini si sono costruiti dei sostituti, non funzionano. Quindi, cosa sono le opere? Abbiamo detto che sono il frutto. Gesù ha detto, se dimorate in me, porterete molto. Quindi le opere, quello che noi facciamo, quello che noi compiamo, sono un frutto. Il frutto di dimorare con Dio, non sono il mezzo per approcciare Dio. Il mezzo per approcciare Dio è dimorare in Lui per mezzo della fede. Ora, andiamo a vedere qualche cosa. Perché Dio ci ha fatto figli e quello che Lui vuole è che impariamo a vivere da figli. Perché a volte viviamo da orfani o viviamo da schiavi. Ascoltate, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, ma l'Egitto non era mai uscito da loro. Noi usciamo dal mondo, ma a volte il mondo non è mai uscito da noi. Perché ci vuole il rinnovamento della mente. Quindi dobbiamo avere questo processo nella nostra vita. E questo processo è importante. Guardate prima Giovanni 3,1 cosa dice. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi e anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. In questo è manifestato l'amore verso di noi che Egli ha mandato suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. E in questo è l'amore. Guardate che definizione strana dall'Apostolo Giovanni dell'amore. Prima Giovanni 4,10 dice, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi. Di chi è l'iniziativa di amarti? L'hai potuta mai meritare? Sai una cosa, Gesù è morto sulla croce per te, ma tu non eri neanche nato. Quindi come puoi dire che potevi riceverlo per opere se neanche c'eri? E il problema di molti credenti dice, va bene, prima della salvezza, ok, la salvezza è per grazia mediante la fede, il problema sorge dopo, perché poi dopo ti vuoi meritare. Ma l'approccio prima della salvezza, l'approccio alla salvezza e l'approccio dopo alla salvezza non cambia per Dio, è sempre per grazia. Perché si basa sempre su quello che Lui ha fatto per noi, su quello che Lui ha compiuto per noi. E tu dici, l'ubbidienza come la mettiamo? Ma l'ubbidienza nasce dalla relazione. Se tu non sei figlio e comandi un altro bambino, quello ti dice, ma tu mica sei mio padre, se me lo dice mio padre. Amen. L'ubbidienza è il risultato di una relazione. Se non hai una relazione diventa legalismo. Molti perché falliscono? Perché cercano con i loro sforzi di piacere a Dio. E sono nei loro sforzi, non sono in quello che Dio ha fatto per loro. E se loro provano a piacere a Dio attraverso i loro sforzi, stanno dicendo a Dio hai sbagliato a mandare Gesù perché ce la potevo fare da solo. Ma noi non ce la potevamo fare da soli. Per questo Dio ha mandato suo figlio. Come comincia? Dio ha tanto? Di chi è l'iniziativa? L'abbiamo preso noi l'iniziativa di essere salvati o è Dio ha preso l'iniziativa di salvarci? Sapete qual è la definizione più bella della grazia che mi piace? Vivere dipendendo totalmente da Dio. Gesù è la grazia e Lui ha vissuto sulla terra dipendendo totalmente dal Padre. Lui ha detto, io non faccio nulla da me stesso. Comprendere la grazia significa questo. Ora, come vi ho detto poco fa, tutto ciò che Dio ci provvede per grazia, e qui dovremmo fare delle affermazioni potenti, perché Dio agisce fondamentalmente in due modi, o per sovranità o per grazia. Quando agisce per sovranità non ha bisogno di te e di me, far sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, se sei buono o sei cattivo il sole sorge lo stesso, se sei buono o sei cattivo piove lo stesso. Sovranità significa che Dio non dipende dalla tua condotta. Se è buono o se è cattivo piove, se è buono o se è cattivo spunta il sole. Se fosse per noi faremmo sorgere il sole solo sui parenti e sugli amici. Gesù dice, qua non deve piovere mai, tutto ti deve seccare. Sovranità è quando Dio fa le cose solo in accordo alla sua volontà, senza chiedere collaborazione a noi. Ma tutto ciò che è per grazia ha bisogno della nostra parte, ed è mediante la fede. Il Vangelo viene predicato a tutti, quella è grazia, ma solo chi crede riceve la salvezza, quella è la fede. Quindi dobbiamo capire una cosa, tutto ciò che è per grazia è mediante la fede, ma quando Dio ha pensato a te di farti nascere sulla terra, che tipo di vita ha immaginato per te? Pensaci, che tipo di vita Dio ha immaginato per te quando ha deciso di farti venire sulla terra? Dio ti ha immaginato giusto, amen? Dillo, Dio mi ha immaginato giusto. E poi cosa ha detto? Il mio giusto vive per? Quindi quando Dio ti ha mandato sulla terra, ha pensato di te che tu sei giusto e ha pensato di te che tutti i giusti camminano per fede. Ma quando camminiamo per fede, noi ci basiamo sempre sulla grazia che abbiamo già ricevuto e che Lui ha già compiuto per noi. Questo lo trovate in Romani 1,17, guardate cosa dice. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, cioè nel Vangelo, di fede in fede. La giustizia è rivelata, ognuno dica rivelata, non l'avete sentito? L'ho detto rivelata, sì. La giustizia di Dio è? Tutto ciò che è rivelato ci può arrivare con la tua ragione. È opera dello Spirito. Quindi la giustizia di Dio è rivelata, ciò che è rivelato non dipende dall'intelligenza dell'uomo. Perché Gesù ha giubilato dicendo, io ti rendo lode Padre Signore del Cielo e della Terra perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate a chi? Ai piccoli? I piccoli fanciulli, semplici. Assorbono. E dice che la giustizia di Dio in esso, nell'Evangelo, è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per... Fermati un attimo, la fede si poggia sul visibile o sull'invisibile? Quindi tutti i veri credenti che camminano per fede, teoricamente, non dovrebbero mai camminare per il visibile, ma dovrebbero camminare solo per... Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si, ma che esistono. Il fatto che non si vedono non significa che non esistono, anzi le cose che non si vedono hanno dato origine alle cose che si vedono, le cose che non si vedono controllano le cose che si vedono, non sono le cose che si vedono che controllano le cose che non si vedono. Amen. Ora, se guardate i quattro Vangeli, troverete sempre l'incoraggiamento, abbiate fede, abbiate fede, abbiate fede. Nelle epistole mai una volta è scritto abbiate fede. Perché? Perché se sei giustificato, è quello che hanno scritto nelle epistole, l'hanno scritto alla Chiesa, non l'hanno scritto agli increduli. Se sei giustificato, non hai un altro modo di vivere che camminare per fede. Nelle epistole l'unica cosa che è scritto è il modo come devi camminare. Difatti è scritto in 2 Corinzi 5:7, Camminiamo infatti per fede, non per quello che vediamo, perché siamo stati giustificati, e poiché siamo giusti, l'unico modo di vivere dei giusti è per fede, e ogni volta che non vivi per fede, smentisci di essere giusto. Siete qua stasera? Allora, cos'è la grazia? È un favore immeritato e che non potrai mai ricompensare. Perché dice, non me lo merito, però faccio di tutto per poi meritarmelo. No, qualsiasi cosa fai, non potrai mai meritare. La grazia rimane sempre grazia. E mai potrà essere ricompensata. Tu puoi mostrare gratitudine per la grazia che hai ricevuto, ma non puoi ricompensare la grazia che hai ricevuto. Perché la grazia che hai ricevuto non parla di te, ti parla di colui che te l'ha fatta. Parla del suo carattere. Quindi, la fede non afferra quello che non esiste, afferra quello che già esiste nel mondo dello spirito, perché è certezza di cose che si sperano, ma la speranza per gli ebrei è certezza futura, è dimostrazione di cose che non si, ma che esistono. Già sono là, e sapete cosa fa la fede? Prende le cose del futuro, le comprime e le porta nel presente. Prende le tue speranze, le comprime e le porta nel presente e fa diventare le tue speranze realtà presente. A questo ti serve la fede, non a vivere di speranza, ma a prendere le cose che Dio già ti ha donato e che sono nei luoghi celesti e portarli qui nei luoghi terrestri, qui ed ora. Alleluia. Voglio darvi solo una scrittura amplified. A me non piacciono le testimonianze amplified, ma mi piace l'amplified. Romani 4:4, guardate cosa dice. Ora, un lavoratore, i suoi stipendi, a un lavoratore i suoi stipendi non sono considerati come favore o dono, ma come un obbligo, qualcosa dovutogli. Se è per quello che tu hai fatto, ti è dovuto, non è grazia. Hai lavorato e ti devono pagare. Ma se uno viene a farti le pulizie a casa e lo fa di sua spontanea volontà, tu non è che alla fine gli dice quanto ti devo, che quello ci resta male. Cioè, io sono venuto per aiutarti, per amore, non voglio essere pagato. Lui ha pagato un prezzo, ma te l'ha offerto gratis, perché ti ama. Ora, l'eredità che Dio ha dato, perché sapete chi è che governerà il mondo? La progenie di Abramo, perché a Dio ad Abramo ha fatto la promessa che avrebbe governato il mondo. Romani 4:16, la nuova versione dice, perciò l'eredità è per fede, in tal modo essere per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo. E l'Amplified dice così, quindi l'ereditare la promessa è il risultato della fede e dipende interamente dalla fede, in modo che possa essere data come un atto di grazia, favore immeritato a tutti. In altri termini, se Dio stasera vuole dare qualcosa a voi tutti, siccome tutti noi siamo totalmente diversi, c'è una sola cosa che ci rende uguali, la fede in Lui. E se tutti abbiamo la stessa fede, possiamo attingere alla stessa grazia. Ora, ascoltate, vi devo fare tre esempi di persone che hanno approcciato Dio in maniera sbagliata e non hanno ricevuto niente, e poi tre esempi di persone che hanno approcciato Dio nella maniera giusta e hanno ricevuto. Spero che tu vuoi essere nella seconda categoria. E che quando sei stato nella prima categoria hai detto, non per questo mi è successo. Vi voglio parlare di Marta. E molti di voi fate il tifo per Marta e avete detto, Signore, Gesù l'hai trattata male. Ma quella in fondo stava cucinando per te. Perché malati di opere come siamo? Abbiamo pensato, Marta, ma come, Gesù l'ha rimproverata, l'unica che sta lavorando. Se eravamo in Sicilia lo potevamo capire, perché là lavorare è peccato. Stai lavorando, non lavorare. Ma qua è un idolo lavorare. Quindi voi dovete cambiare pure noi, solo che le cose sono molto diverse. Perché nel nord si chiama lavoro, a Napoli si chiama fatica, amma fatica, in Sicilia è un parto, travaglio. Più a sud si scende, più fatica c'è. Perché nel nord c'hanno il lavoro. A Napoli sa da fatica. E in Sicilia, oh travaglio. Mamma mia, già ti senti in sala parto. Allora, parliamo di Marta. Guardate cosa succede. Che Marta, presa dalle molte faccende, sto leggendo da Luca 10:40, non leggo tutto perché tanto l'episodio lo conoscete tutti, ci siete stati tutti a casa di Marta, vero? Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Lei si vede arrivare Gesù con i 12, 13. Lei, sua sorella e Lazzaro, 16. C'ha per avere 16 persone, che gli do da mangiare a questi? La mente naturale di una donna. Cioè, già invitare due a cena ti viene una confusione, ti arrivano 16, giustamente vai in tilt totale. E quindi lui da seguito si sposta in cucina, questi che rimane fa a mangiare, tutti i giovani tra l'altro che mangiano. Si sposta in cucina e che fa sua sorella? Ai piedi del maestro e ascolta la parola. E quella di dentro si stava facendo acida, sempre lei, e io sola devo lavorare in questa vita. Lei tutta spirituale si sta ai piedi del maestro, tutte se le inventa, tutte se le inventa. E allora va da Gesù, e quando noi siamo presi troppo da quello che facciamo per lui, diventiamo nervosi, diventiamo tesi e addirittura vogliamo ordinare a Gesù quello che deve fare. E va da Gesù e gli dice, dille a mia, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Cioè è lei che ora si sono invertiti il ruolo, lei è il Signore e Gesù deve ubbidire. Quando sei in ansia, sei tu che vuoi dire a Dio quello che deve fare. Smetti di ubbidire e vuoi comandare. E si è presa, come si direbbe in Sicilia, una bella inchiommata. Cioè, Gesù non ha dato ragione a lei, perché lei stava approcciando Gesù per quello che stava facendo per lui, mentre Maria stava approcciando Gesù per quello che lui voleva fare per lei. E Gesù, sapete che ha difeso? Maria. Gli ha detto, senti una cosa, continua a cucinare, lei non viene, si sta qua, ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta. E che i capelli me li raccomando, mi immagino come c'ha Chianaro, i capelli tesi, pure lui si è fatto convincere da mia sorella. Che manipolatrice, pure a lui ha convinto. Cosa ha ricevuto Marta con questo approccio? Vi dico una cosa, Maria, sapete come ha ragionato? Io ho la parola fatta carne a casa e mica me la faccio sfuggire, mangiare si può fare pure qualsiasi altra volta, ma stavolta che è a casa mia, io mi devo fare ammaestrare. Lei era concentrata sull'essere insegnata, sua sorella era concentrata sul cercare di fare qualcosa per Gesù, ma a volte per fare qualcosa per Gesù ti devi staccare da Gesù, mentre lei è rimasta con Gesù ed ha fatto in modo che lui facesse qualcosa per lei. Facciamo un applauso al Re. Ora parlo ai pastori. A volte noi pastori siamo così occupati di fare cose per Gesù che ci dimentichiamo di Gesù. E non stiamo più con Lui, non abbiamo intimità, non abbiamo preghiera. Ah, ma io sto faticando, io sto predicando, io sto insegnando, io sto facendo, non abbiamo tempo né per Gesù né per la famiglia. Gesù ha detto che è la parte migliore. Perché io dico una cosa, che cosa ci sarebbe voluto se Marta gli diceva, Signore, c'ho solo due pane, un poco di farina. E Gesù avrebbe detto, stai tranquilla, siedete qua, ascolta, poi li benediciamo e mangiamo tutti. Moltiplicazione dei pani. Non era lo stesso Gesù che ha moltiplicato i pani? Ma quando tu vedi Gesù nel naturale, non ti puoi aspettare il soprannaturale, tu ti aspetti il soprannaturale quando vedi Gesù soprannaturale. Secondo approccio, che non ha beccato niente pure lui, tranne il rimprovero. Il fratello maggiore del prodigo, sacrificato a casa, a lavorare, mentre il fratello minore se la spassa e distrugge l'eredità. Quando arriva, ma che è sta festa? È arrivato tuo fratello, mio fratello, e tuo padre gli ha ammazzato il vitello ingrassato. Ah, pure! Questo ha fatto quello che ha voluto, ha sprecato l'eredità, ora ritorna e mio padre pure, invece di dargli una fraccata di legnate di quelle giuste, gli ammazza pure il vitello. E suo padre, e c'è la storia della redenzione qui, perché qual è la volontà del padre? Riportare il figlio a casa. E fa qualsiasi cosa per avere il figlio a casa. Ma il figlio è troppo preso dal lavoro e non riesce a capire il cuore del padre. E quando il padre gli dice entra, lui non vuole entrare. E poi gli dice io non ho mai disubbidito un tuo comando. Un minuto prima già l'aveva disubbidito, non è voluto entrare. Il legalista è convinto di essere perfetto e che Dio non se ne accorge. E lui cosa prende dal padre? Lui gli dice, tu non mi hai dato neanche un capretto, quindi a lui il vitello e si ha fatto quello che ha voluto e a me manco un capretto. Gioioso da pare, ah, in siciliano. E il padre gli dice, figlio, eri l'unico erede, tuo fratello se n'era andato, tutto quello che è mio è tuo, tu sei erede, hai l'eredità, sei nella famiglia e mi stai a desiderare il capretto quando sei padrone di tutto. Non ha beccato neanche il capretto. Che approccio ha avuto quello che lui faceva per il padre? Il fratello minore che è ritornato, che approccio ha avuto? Lui sapeva di non meritare nulla. E gli ha detto, io non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Colui che è andato con l'approccio, che non ha fatto nulla, e sapeva di non essere degno di ricevere, ha ricevuto. E colui che era convinto che era degno di ricevere per quello che stava facendo, non ha ricevuto. Stasera vi sto insegnando come si approccia a Dio. Ora vi do un altro esempio. Il fariseo, che già nelle nostre chiese l'avrebbero fatto apostolo, perché pagava la decima, digiunava due volte alla settimana, e qua chi digiuna? Ma due volte alla settimana facendo la somma di tutti i credenti. Quindi di fronte a questo noi l'avremmo subito fatto apostolo. E il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto ciò che possiedo». Come si è presentato a Dio? Presentando quello che lui stava facendo per Dio. Che stava facendo il pubblicano? Si batteva il petto e diceva, senti, io non merito nulla, sono un peccatore, ma abbi misericordia di me. Io sono pessimo, ma tu sei misericordioso. Io non merito nulla, ma so chi sei tu, quanto sei buono. E Gesù, sapete cosa disse? Disse questo: io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Tre approcci di persone che si sono presentate a Dio attraverso quello che facevano per Lui. Nessuno di loro ha ricevuto nulla. Io vengo da una famiglia cattolica, due zie suore, quindi le opere, i fioretti me l'hanno insegnato da bambino. Mi seccavano tutti i fioretti, va bene. Però io sono nato con l'idea del merito, me lo devo meritare. Quindi io, quando facevo qualcosa, sensi di colpa sempre, Signore. Non riuscivo a capire la grazia. Quindi io molta parte della mia prima vita di credente l'ho vissuta più seduto accanto alla colpa. Eravamo così in confidenza che ci davamo del tu. Entriamo in chiesa che mi sentivo salvato, sentivo le predicazioni, senso di colpa perché erano alleati col senso di colpa perché li ispirava lei, seduta a me, predica sulla colpa. E il pastore predicava sulla colpa. Io entravo in chiesa convinto che ero salvato, quando uscivo non lo sapevo più. Ma sicuro che sono stato salvato. Perché ti nutrivano di colpa. Poi lo dobbiamo vedere che si troverà in cielo. Cioè, questi erano tipi di affermazioni che si facevano nelle predicazioni. Perché molti diranno: Signore, Signore, ma... E tu pensi, sarò io. Mai una parola di speranza. E il Signore sa ogni cosa. Lo so che lo sa, però io non ne so più niente. E sentivo predicazioni di questo genere. E io con mia moglie andavamo in chiesa, in una chiesa di questo genere molto religiosa, che predicava condanna dalla mattina alla sera. E l'unico verso che non predicavano: non c'è dunque alcuna condanna. Mai l'ho sentito predicare. No, perché appena lo leggevano: questo non va bene, scartiamolo. Uscivamo dalla chiesa e ci dicevamo l'un l'altro: cosa abbiamo ricevuto oggi? E lei mi ha detto: niente. E io: niente. Ma chi c'è, ma farà a chiesa? Perché ci siamo andati in chiesa? Perché quando ascolti la parola esci cambiato in meglio, ma quando ascolti condanna esci cambiato in peggio. E che cos'era quello? Il retaggio del legalismo. Siccome non siamo perfetti, abbiamo tanto materiale per fare sentire in colpa le persone. Perché basta che andiamo a indagare sulla vita di ognuno, ne troveremo difetti di tutti i generi. Se non ci credete, chiedete alle vostre mogli. Mia moglie li conosce tutti. Se io mi inorgoglisco, è lei subito che mi fa calmare: ricordati che io conosco tutti i tuoi difetti. Sì, cara. Vedi come sono stato bravo, non ho detto i tuoi. Allora, ora vi voglio dare tre esempi scioccanti di persone che non meritavano nulla e hanno ricevuto. Vi interessa? O ci fermiamo qua? No, perché ci ha risato male, dice: come? Chi perché non hanno ricevuto solo e basta, no? Ora vogliamo sapere gli altri. E vi voglio fare scoprire la storia di uno che era un centurione. Questo centurione c'ha il suo servo gravemente ammalato e si trova a Capernaum. Che ci fa un centurione a Capernaum? Perché lì c'era, i romani sono stati gli inventori del pedaggio o pizzo. In altri termini, chi doveva passare da quelle parti doveva pagare la tassa, e siccome era l'unica via obbligatoria per poter risalire, allora i romani che cosa fanno? Si sono piazzati a Capernaum, chi passa di qua paga il pedaggio. Perché dice uno: che c'entravano i centurioni romani là? il lago di Tiberiade in onore di Tiberio, i romani erano là in quel tempo quando c'era Gesù, quindi era il centurione un nemico degli ebrei, perché erano quelli che li dominavano. E difatti quando Gesù gli ha guarito il servo ha detto: vedi, pure lui sarà con i romani. Era pagano, perché gli ha detto: non sono degno che entri nella mia casa. Se era un ebreo poteva entrare Gesù, ma era un pagano, non poteva entrare. Gli ebrei non entravano nelle case dei pagani. Va da Gesù e gli dice: il mio servo è grave a casa, giace gravemente ammalato, tormentato. E Gesù gli dà una risposta che lo sorprende: io verrò e lo guarirò. Amen. Quanti di voi siete consapevoli che avete l'unzione? Perché noi cosa gli avremmo detto? Vieni in chiesa. Ma Gesù cosa aveva dichiarato? Lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha? E quindi lui, Gesù non è che era unto solo in chiesa o nella sinagoga, era unto sempre. E questo è quello che dovremmo capire pure noi. Dio non guarisce solo in chiesa, Dio lo guarisce dovunque, dovunque ti trovi, l'unzione del Signore è su di te e dovunque ti trovi puoi vedere il soprannaturale, perché l'unzione dello Spirito, tu sei il Tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio abita in te. E allora, Gesù dice: verrò e lo guarirò. E lui gli dice: alto Signore, io non sono degno che tu entri a casa mia. Quindi lui era consapevole di non essere? Il prodigo era consapevole di non essere? Quindi non si è presentato con una dignità: sì Signore, io ho fatto del bene al tuo popolo, li ho raccomandati, gli faccio pagare di meno. No, si è presentato dicendo: io non sono degno che tu entri a casa mia. Però ti dico una cosa: io non sono degno, ma so chi sei tu. Io so che se tu dici solo una parola, il mio servo verrà guarito. In altri termini, un pagano ha capito che Gesù è la parola fatta carne e gli ebrei non avevano capito che Gesù è la parola fatta carne. E Gesù cosa ha detto? Quando gli sentì dire queste parole, gli ha detto: va, il tuo servo è guarito. Lui, il servo l'ha trovato guarito. Ma cosa ha detto? Si meravigliò della sua fede. Ha detto: neanche in Israele ho trovato questa fede. In altri termini, lui aveva capito il mondo spirituale. Lui gli ha detto: io comando i soldati e loro mi obbediscono. Come nel naturale i soldati obbediscono me, nel mondo dello spirito le malattie obbediscono te. Quindi non c'è bisogno manco che vieni, perché nel mondo dello spirito non c'è distanza. Se tu dici una parola, succede. Questo aveva una rivelazione, che Gesù è il re del re, signore dei signori. Quindi il centurione non si presentò dicendo: sono io, sono questo, io faccio quell'altro. Ha detto: io sono indegno, ma so chi sei tu. So che se tu dici una parola, il mio servo è guarito. Io quello che ti vengo a chiedere, di solo una parola sul mio servo. E Gesù è sconvolto che un pagano ha tutta questa fede. Vi voglio parlare di un esempio dell'Antico Testamento, una donna che sicuramente non poteva presentare grandi doti morali nella sua vita, Rab la meretrice. Abitava sul muro, sulle mura di Gerico, e che faceva di mestiere? La meretrice, la prostituta. Quando sono state mandate le spie, l'hanno incontrata, però questa donna faceva la prostituta, ma aveva discernimento spirituale, ha detto: io lo so che Dio vi darà nelle mani Gerico. Lei sapeva cosa Dio stava per fare e ha detto una cosa: quando voi entrerete qui, vi chiedo un favore, salvate me e la mia famiglia. E l'ha ottenuto il favore. Non è che si è potuta presentare: io sono una donna super santa, moralmente corretta, illibata, illibatissima. Quelli gli hanno detto: metti un nastro rosso, Per me quel nastro rosso rappresenta il sangue di Gesù, non è quello che noi facciamo per Lui, perché tutti noi eravamo prostituiti al peccato, alla morte, a Satana, e quel sangue ci ha riscattato tutti quanti. Aveva diritto di ricevere questa donna? Faceva parte del popolo di Israele? No. Aveva diritto di ricevere il centurione? Faceva parte del popolo di Israele? No. Aveva un patto di guarigione? No. E ha ricevuto la guarigione. E quelli che avevano il patto di guarigione non la ricevevano. L'ultimo esempio. Non perché ce ne sia solo uno, ma perché siamo a finire, Giuseppe. La donna sirofenicia è ebrea? È fenicia. Siro, Fenicia, Cananea, questa va da Gesù e grida. I discepoli, che sono quelli che aiutano le persone a trovare Gesù, cioè allontanarle praticamente, perché sono quelli che fanno il grande mandato al contrario, invece di portarle alla salvezza, li sviano dalla salvezza. Cosa hanno detto quando lei gridava? Signore, digli che si la smetta di gridare, questa ci grida dietro, ci disturba. E le diceva, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Come? È una sirofenicia, sa che lui è il figlio di Davide. Sapete nel linguaggio ebraico che significa figlio di Davide? Che lui era il Messia. Una sirofenicia sa che lui è il Messia e quelli del suo popolo l'hanno rigettato come Messia. Lei non ha meriti, non ha patto. E Gesù dice, non posso prendere il pane dei figlioli e darle ai cagnolini. Ma lei non si offende. Dice, io sono pagana, sono cagnolino. Però sappi una cosa, Signore, che anche che i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Cosa gli ha voluto dire? Voi avete un patto così ricco che bastano le briciole a liberare mia figlia. Avete un patto così meraviglioso, così grande, così speciale, che basta che una briciola arriva a mia figlia sarà guarita. E Gesù rimane scioccato e dice, oh donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E in quell'istante sua figlia fu liberata. Allora, queste cose sono scritte pure nella vostra Bibbia. Cosa ci vuole dire il Signore? Che approccio abbiamo con Lui? Per quello che Lui è e per quello che Lui ha fatto per noi, o per quello che siamo noi e per quello che noi facciamo per Lui? Amen. Cos'è la vita eterna? Conoscere noi o conoscere Lui? E quelli che l'hanno cominciato a conoscere hanno detto, io noi sappiamo chi sei tu. Tu sei misericordioso, tu sei guaritore, la tua parola ha valore nel mondo dello spirito e quando tu cominci ad avere queste rivelazioni, cominci a godere della rivelazione del mondo dello spirito. Alleluia. Musicisti, andate a suonare. Voglio ricordarvi una cosa. Non vi sto dicendo che a Dio non piace la giusta condotta. A Dio piace la giusta condotta. A Dio piace il comportamento santo. Ma la condotta e il comportamento non sono il modo di approcciare Dio, sono un frutto della nostra dimora con Dio. Tu non puoi usare il frutto per approcciare Dio, tu usi la fede per approcciare Dio. Tu usi la fede che attinge alla grazia e la grazia è quello che già Lui ha provveduto per te. E poi ti dico una cosa. Come ha potuto fare un pagano, centurione, una pagana, la donna cananea, a beneficiare di un patto che ancora non c'era? Gesù non era morto, e non era risuscitato quando questo è successo. Non so se siete pronti a riceverlo, ma questo è la rivelazione della fede. Poiché la fede è certezza di cose che sì, la redenzione era al futuro, ma la fede prende le cose del futuro e le porta al presente. La redenzione ancora non era avvenuta, era nel futuro, ma davanti a Dio era già compiuta. Quella redenzione che ancora non era venuta, che era nel futuro, che doveva avvenire, la fede è riuscita a portarla nel presente, prima ancora che avvenisse. Come il ladrone sulla croce, che prima ancora che Gesù morisse e risuscitasse, ha creduto nella sua morte e risurrezione. Perché nessuno di noi ha creduto nella morte e nella risurrezione prima della sua morte e risurrezione. Tutti noi abbiamo creduto dopo la sua morte e risurrezione. Ma il ladrone sulla croce ha creduto prima che lui morisse e risuscitasse. Questa è fede estrema! Alleluia! Che meravigliosa grazia! Alleluia, alziamoci in piedi cari. Lo so che siete sconvolti come me, però abbiate la forza di alzarvi. Perché quando senti queste cose ti senti inchiodato. Mia moglie, il suo commento che fa e mi dice: ma quale Bibbia ho letto finora? Perché quando lo Spirito Santo ti apre gli occhi, tu vedi cose che sono state sempre là e non l'avevi vista. Alza le mani, io se voglio adorare Dio, fratelli, adoriamo Dio. Chi Lui è, mamma mia. Quelli che hanno detto: io so chi sei tu, io so che io sono indegno, so che sono pieno di difetti. Quello ha detto: io lo so, sono una prostituta, però io so che voi verrete qua. Che Dio che è con voi è più potente, è più grande. Noi siamo degli sconfitti, voi siete vincitori. Per favore, quando entrerete qua e vincerete, abbiate misericordia di me. Alziamo le mani e adoriamo, fratelli. Gli occhi chiusi e le mani alzate, concentriamoci nella presenza di Dio. E mentre loro cominciano a fare canti, poi canteremo insieme. Ma in questo momento io sento una grande gratitudine per quello che Dio ha fatto per noi, per la sua immensa grazia che ha versato sulla nostra vita senza che noi lo meritassimo. Ci ha amato avanti la fondazione del mondo, prima che noi potessimo fare qualcosa di bene o di male. Lui ci ha amato, ci ha scelto come figli suoi. Questa è grazia, grazia pura nella sua presenza. continuiamo, fratelli, le mani alzate, adoriamo il Signore. Io sto pregando che lo Spirito Santo ti riveli quanto è grande l'amore che il Padre ha per noi. Sapete quando sappiamo che abbiamo compreso l'amore di Dio? Quando non avremo più paure, perché l'amore perfetto di Dio caccia via le paure. Tutte le nostre paure non sono altro che mancanza di rivelazione del suo amore. Perché quando abbiamo consapevolezza del suo amore, non abbiamo più niente da temere. Ci sentiamo al sicuro nelle sue braccia. E io voglio che tu stasera ti senti al sicuro tra le sue braccia. Tu potrai dire: non lo merito, ma so chi sei, so che mi ami, so che hai sogni meravigliosi per me, so che mi hai fatto nascere perché hai un proposito per la mia vita e perché tu vuoi manifestare la tua gloria attraverso di me. Non importa come sono ora, quello che conta è l'opera finita che farai in me, perché colui che ha iniziato in te l'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Io non so voi, ma io mi sto sentendo così forte l'amore di Dio. Quanto vorrei che tutti voi lo percepite stasera in maniera più forte di come l'abbiamo percepito finora, che tu puoi sentire la sua voce che ti dice: figlio, io ti amo, figlia. La motivazione dietro la redenzione è solo una parola: amore. Dio ha tanto amato che ha dato, e devi percepire che tutto quello che lui ha fatto per te l'ha fatto sempre per amore. Lui vuole che tu sia rassicurato del suo amore, che non vive nella paura, non vive nel timore, che vive nell'amore, come un figlio vive nella casa del padre. Quando il figlio è tornato e lui l'ha potuto abbracciare, l'ha potuto accogliere, ha potuto di nuovo avere una relazione con lui, la prima cosa che ha detto è: facciamo festa. Tu festeggi quando hai raggiunto un risultato importante. Lui aveva raggiunto il risultato di avere un figlio morto che era tornato in vita, un figlio perduto che era stato recuperato, un figlio fuori di sé che era ritornato in sé, un figlio fuori casa che era ritornato a casa. Alleluia. Onore, lode a te, Signore. Fate un atto simbolico, mettete la mano sulla spalla della persona vicino a voi e ditegli: questo è simbolico dell'amore del Padre per te, questo abbraccio, questa mano sulla spalla. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, e l'ha fatto con un grande amore. Lui è venuto per cercarti, per salvarti, e non ha terminato. Ti vuole conformare alla sua immagine e alla sua somiglianza, perché questo è il proponimento eterno del Padre: quelli che gli ha preconosciuti, li ha anche giustificati, li ha chiamati e poi, dice, li ha glorificati, affinché tutti noi potessimo essere all'immagine del suo figlio, primogenito di molti fratelli. Lui ama una famiglia, avere una famiglia, la famiglia, dove Gesù è il primogenito e tutti noi siamo fratelli, tutti noi siamo sorelle di quel primogenito, l'unico primogenito che Dio ha offerto per ognuno di noi. E questa sera io voglio che tu ti senti riempito dell'amore, riempito di chi Lui è, cosa ha fatto per te. Alleluia. Grande sei tu, Signore. Lo Spirito Santo sta ministrando, sta risollevando persone dalla solitudine. Una delle cose che oggi c'è più nella società è la solitudine, l'angoscia, la tristezza. Ma quando ti senti amato così tanto da Lui, tutte queste cose spariscono e svaniscono. Tutte le paure vanno via. Oggi molte persone hanno paura del futuro. Che ne sarà del futuro? Ma quando tu ti senti amato non hai più paura di nulla. E stasera io voglio che tu senti l'amore di Dio forte. Lo Spirito Santo ce lo sta amministrando. Ora bakasha tarabassi karamandara Jesus. Ora bakasandara madashekere bokossa tarabashi karabassandara mad. Rabakasetere bashi tarabassandara madar Jesus. Oh Spirito Santo. Torniamo ad alzare le mani tutti quanti e senti la sua presenza. Qualcuno ha detto: cos'è la sua presenza? La sua presenza è l'assenza di tutte le altre cose. Quando sei immerso nella sua presenza non c'è nient'altro, c'è solo Lui. Alleluia. Siamo le mani, cari. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ascoltate questo. Se Lui è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, per Lui, anche se era perduto, non aveva perso il suo valore. Tu non vai a cercare qualcosa che non ha valore. Tu vai a cercare qualcosa che ha valore. Lui è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, ma anche se era perduto, non aveva perso il suo valore. Per Lui non aveva mai perso il suo valore. Per questo ci ha pagati a prezzo di sangue, perché ha reputato un grande valore noi. Alleluia. E stasera la prima cosa che voglio fare, non mi importa qual è stato il tuo passato, non mi importa qual è il tuo attuale presente, Dio è potente di salvarti, cambiarti e trasformarti, se semplicemente tu lo confessi come Signore della tua vita. Lui comincia un'opera nuova in te che porterà a compimento. E io voglio chiedere, la prima cosa che voglio fare, un appello di salvezza. Tutte le persone che stasera siete qui, se non avete la certezza della vita eterna e della salvezza, non sei qui per caso stasera. Dio ti ha portato qui per darti un appuntamento divino, per farti sapere quanto ti ama e per cercarti e salvarti. Se ci sono persone che vogliono ricevere Gesù stasera, che non hanno mai fatto la preghiera di salvezza, non hanno ricevuto Gesù come Signore della propria vita, dove ti trovi, alza la mano, io voglio pregare per te. Se tutti siete salvati, passeremo ad altro. Ma la prima cosa che io voglio fare è portare al Signore le persone. Lui è venuto per cercare e salvare. Se c'è qualcuno che ha alzato la mano, anche se io non lo vedo, fatemi cenno, fatemelo sapere. Sì. Per favore, potete accompagnare queste persone un attimo qua che facciamo la preghiera di salvezza? Chi ha alzato la mano, fateli venire un attimo qua. Vieni, vieni, vieni. Qua davanti, un attimo qua. Dio ti benedica, cara. Dio ti benedica. Ci sono altri che vogliono fare la preghiera di salvezza? Alleluia. Vogliamo pregare per loro. Alzate le mani verso di loro e benediteli. E vogliamo pregare la preghiera di salvezza. È una confessione di fede, come nel matrimonio. Per sposarsi ci vuole amore nel cuore e sì nella bocca. Per essere salvati ci vuole fede nel cuore e confessione della Signoria di Gesù nella nostra bocca. Adamo in un attimo ha peccato e ha perso la vita eterna. Noi confessiamo Gesù, in un attimo la ritroviamo. Ora tutta la Chiesa pregata insieme con loro. Signore, vengo davanti a te. E questa sera io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù, che mi hai perdonato e mi hai salvato. Dillo a tutti: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Fate un applauso a questi cari, Dio ti benedica. Benvenuto nella famiglia. Alleluia. Fategli un dono poi. Alleluia. La presenza di Dio è qui, c'è una presenza di intimità molto forte col Signore. Alleluia. Ma Dio vuole continuare a operare. Quello che sento nello spirito è che Dio sta soffiando un vento nuovo, spazzando tutte le cose che sono state ostacoli, che sono state difficoltà, che sono state impedimenti, e che per mancanza di conoscenza noi gli abbiamo dato più importanza e più valore di quello che avevano. Ma non permettere più a nessuna cosa di fermare il tuo cammino con Dio. Incoraggiati questa sera. La sua grazia prende il colore del tuo bisogno, e la sua grazia è sempre maggiore del tuo bisogno. Così qualsiasi bisogno hai, alza le mani e digli: Signore, so che la tua grazia è più grande del mio bisogno. La tua grazia è sufficiente sempre. Significa che avrà sempre le risorse per rispondere ai miei bisogni, ai miei veri bisogni, Signore. Grazie, Padre. Alza le mani e digli: Signore, voglio vivere di più, dipendendo da te, dipendendo dal tuo spirito, dipendendo dalla tua parola, dipendendo dalla tua meravigliosa grazia, dipendendo da Gesù. Alleluia. Ti onoriamo, Signore, questa sera. Grazie, Padre. A te la gloria, a te l'onore.